22 minuti in questo momento, Luigi Ambrosio vi saluta all'orizzonte delle 20, il ponte sullo stretto di Messina, l'uso politico che ne fa il governo. Allora, apparentemente sono un po' schizofrenici dalle parti della maggioranza, perché ieri hanno subito attaccato in maniera durissima la Corte dei Conti, affermando un principio molto pericoloso. Sia Salvini che Meloni lo hanno fatto. Hanno detto: noi andiamo avanti, non teniamo conto, in sostanza, hanno detto, della sentenza. E poi oggi, invece, questa mattina, hanno fatto una riunione a Palazzo Chigi, Meloni, Salvini, Tajani, i sottosegretari Fazzolari e Mantovano, che sono entrambi i Fratelli d'Italia, hanno deciso di fermarsi, di prendere tempo, di aspettare le motivazioni della Corte dei Conti, che ieri ha bocciato, per quanto riguarda la sua competenza, naturalmente, il progetto attuale del ponte sullo stretto di Messina. Una schizofrenia che probabilmente è solo apparente, perché c'è obbligo in questo momento, ma c'è anche un'intenzione, quella di fare del ponte un emblema, a questo punto, della lotta contro la magistratura. Il nostro primo ospite è Alberto Vannucci, che è professore di scienze politiche all'Università di Pisa, dove ha anche un master sui fenomeni corruttivi. Buonasera, professore.
Salve, buonasera, buonasera a voi.
Allora, cominciamo da qui, cominciamo dalla cronaca di oggi. Lo stop, ho detto forzato, ho detto bene, mi faccia capire lei, del governo rispetto al progetto.
Quando ha detto cominciamo da qui, pensavo cominciamo dai fenomeni corruttivi, che, ma chissà, forse avranno anche qualcosa a che vedere con questo ponte, vedremo. No, è stato uno stop obbligato, direi, da ragioni di prudenza, anche prudenza in termini, come dire, contabili, di portafoglio, perché si andava in una direzione, allo scontro diretto, che comportava una serie di responsabilità di tipo amministrativo, contabile. La Corte dei Conti chiama a
Abbiamo qualche problema, temo, con il collegamento con il professor Alberto.
Spiegato che di fronte a un'opera pubblica. Mi sente, sì?
Sì, adesso sì, era un po' sparito, dico la verità. Lei credo che sia in
movimento. Sì, purtroppo sì.
Allora, senta, facciamo una cosa, professore, proviamo a richiamarla con un altro metodo che magari è un pochettino, come dire, più tradizionale, ma più efficace, quindi ci tendiamo proprio tra
d'accordo,
un minuto.
D'accordo.
Sarebbe il telefono, naturalmente, il metodo tradizionale, non è che gli mandiamo il piccione? Vediamo se il caro vecchio telefono funziona meglio. Professore, di nuovo qua, Alberto Vannucci.
Eccomi qua, salve. Ecco, buonasera.
Vediamo, si sente un po' più distante, ma forse in maniera più continuativa. Ricominciamo. Perché si sono fermati oggi?
Diciamo che il parere tecnico fornito dagli uffici dei vari ministeri probabilmente ha ridotto l'intento pellicoso di chi voleva utilizzare questa vicenda del ponte per politicizzare la questione del referendum. La rappresentazione che viene fornita, la narrazione, per così dire, è chiara. C'è un paese che vuole fare, che vuole costruire, e ci sono forze conservatrici come la magistratura che questo paese lo vogliono bloccare. Vedi appunto la vicenda del ponte. Questo in qualche modo avrebbe dato un assist anche alla futura campagna referendaria, appunto perché contestualmente è stata appena approvata la riforma, la cosiddetta riforma della giustizia. E quindi questo input a politicizzare la questione Corte dei Conti e mancata bollinatura deliberazione CIPES, si è scontrata con le questioni pratiche, tecniche, amministrative e soprattutto con la probabile consapevolezza che di fronte a un'opera del costo già intorno ai 12-13 miliardi, ma probabilmente visti i precedenti destinati a lievitare considerevolmente, bene, andare avanti contro il parere della Corte dei Conti, tra l'altro motivato da una serie di fattori molto concreti, la normativa europea, calcoli fatti un po' come capita rispetto alla profittabilità futura dell'opera, di fronte a rilievi oggettivi, ecco, il danno erariale rischiava di essere piuttosto cospicuo, che magari qualcuno avrebbe potuto chiamare i componenti del governo a renderne conto. Quindi diciamo che queste ragioni di prudenza, sommandosi tra di loro, hanno indetto una cauta retromarcia.
Ma il governo avrebbe potuto, o potrebbe domani, insomma, dire: a noi non interessa il pronunciamento della Corte dei Conti, noi procediamo?
Sì, assolutamente sì, è nel suo potere. Infatti ieri sembrava questa l'intenzione, di fronte a una nuova delibera che però dovrebbe invocare e quindi rafforzare le motivazioni, un'esigenza di interesse nazionale superiore, che porta quindi a mettere da parte anche le considerazioni preoccupate sull'impatto del, rispetto alla spesa pubblica della Corte dei Conti, che fa questo di mestiere sostanzialmente, la Corte dei Conti a quel punto sarebbe stata costretta a dare la bollinatura con riserva, cioè a dare il via libera per causa, per così dire, di forza maggiore, quelle politiche invocate dal governo, ma a quel punto, per così dire, sull'opera si sarebbe accesa una, come dire, attenzione particolare, nel senso che tutte le delibere per le quali non c'è stata la bollinatura della Corte dei Conti sono contro.
Ancora purtroppo qualche problema con Alberto Vannucci. Facciamo un ultimo tentativo, altrimenti mi sa, professore, che la dobbiamo salutare. Mi sente? No, niente. Io temo che sia proprio andata il collegamento.
Non l'avrei scritto.
Sostanza ce l'ha detta Alberto Vannucci, certo che possono fare una forzatura, ma è sicuramente una forzatura che apre un conflitto tra organismi dello Stato. Anche su questo, adesso l'intervista che vi propongo è quella con Mario Tozzi, che ha realizzato Mattia Guastafierro questo pomeriggio, una parte, un piccolo estratto l'avete probabilmente sentito nel corso della trasmissione all'Orizzonte tra le 18 e le 19. Adesso vi propongo l'integrale anche con Mario Tozzi, che molti di voi naturalmente conosceranno perché è un divulgatore scientifico in televisione, sui giornali, è un geologo. Il tema è sia nel merito della decisione della Corte dei Conti che boccia la costruzione del ponte sullo stretto, sia nel merito invece dell'azione politica del governo. Ascoltiamolo.
Ma si commentano poco le decisioni dei magistrati, anche di quelli contabili, però mettono in luce quattro fatti. Il primo, che la documentazione è carente, e questo lo si va ripetendo da tempo. Il secondo, che manca un computo metrico. Il terzo, che non c'è una assunzione di responsabilità, cioè mancano delle firme su documenti di un certo impegno, lì non c'è l'assunzione di responsabilità da parte di chi li dovrebbe firmare, e questo naturalmente è un problema, perché poi domani a chi bisogna rivolgersi se qualche cosa non è andato per il verso giusto? E il progetto è vecchio. Queste sono le quattro sollecitazioni della Corte. Il progetto non è adeguato, infatti è un progetto del 2008 riportato al 2011, ma insomma niente di adeguato a quello che questo tipo di cosa richiederebbe. Insomma, questi quattro punti mi sembrano quelli più gravi, e anche sono quelli che sono stati già messi in luce da tanti osservatori. Insomma, ti dicono che mancano i conti, facciamo i conti, ti dicono che il progetto è vecchio, beh, adeguiamolo. Il fatto è che qui si segue la logica della fretta, si vuole intestarsi questa cosa il prima possibile, portarla come un risultato politico, come una preda, come un'opera manifesto, un'opera di propaganda, un'opera ideologica, un'opera che non serve, o perlomeno che ci sono parecchi dubbi sul fatto che serva oppure no, ma che invece serve politicamente. Non riesco a vedere nessun altro tipo di valore. Quel progetto resta vecchio, pure se domani si vorrà dire che invece non era così vecchio. E le indagini geologiche che mancano, continuano a mancare, eh? Io lo denuncio da tempo, insomma. Dal punto di vista ingegneristico non ho le competenze per pronunciarmi, mi limito a dubitare della presenza della ferrovia, perché nessun ponte a campata unica così lungo c'è la strada ferrata, tantomeno ad alta velocità. Quindi questa io non so, spero che sia sicura. Ma dal punto di vista geologico, beh, debbono essere valutate tante altre cose che non sono state valutate. Per esempio, manca un'analisi strutturale, come si dice, alla scala dell'affioramento, cioè manca un dataset fatto ad hoc per quello che riguarda le deformazioni del terreno. Non c'è, perché non ci sono geologi strutturali in quel board. Io l'ho visto tutto, non c'è, proprio non c'è. O sono pochi dati, o dati vecchi. Manca un dibattito pubblico. Non è mai stato fatto il dibattito pubblico alla francese, diciamo così, su quest'opera. E invece andrebbe fatto. Non basta la conferenza dei servizi, qui parliamo di un'opera colossale. Ci vuole un dibattito pubblico che non c'è, che non è stato fatto. Insomma, le lacune restano queste, eh? Non è che, anche se si dovesse rispondere fra 30 giorni ai rilievi della Corte dei Conti, bisognerebbe rispondere anche a questi rilievi qui. Manca una caratterizzazione sismo-tettonica, come si dice, cioè sulle deformazioni del suolo, però anche da un livello sismico, da parte di un organismo terzo, per esempio l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia o il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che non sono coinvolti nell'opera, non prendono soldi per questo e dunque potrebbero fare studi indipendenti. Ci vuole tempo, invece qui si vuole liquidare in gran fretta l'opera per intestarsene il merito. Non vedo altro.
Dal punto di vista sismico, mi colpirono molto in passato le sue parole quando disse che questo ponte può anche reggere alla prospettiva di un terremoto come quello che può avvenire nello stretto di Sicilia. Il problema è che non reggerebbero le due città che questo ponte collega. Conferma, insomma, quella dichiarazione.
Ecco, a questa non può rispondere nessuna magistratura contabile e nemmeno nessuna società del ponte. Questa è una pura e semplice verità. Metti 14 miliardi di denaro pubblico in un'opera che certamente resisterebbe a un terremoto di magnitudo 7,1-7,2, ma che, se davvero quel terremoto arrivasse, comporterebbe la distruzione di Reggio Calabria e Messina. Chi ti manderebbe assolto d'aver impiegato i denari pubblici in quella direzione e non in un'altra? Non è vero che sono denari targati, tu potevi benissimo destinarli al risanamento antisismico, invece hai deciso di destinarli a un'opera dimostrativa. L'opera reggerà, ma se arriva un terremoto unisce due cimiteri. Io questo lo ribadisco, nessun rilievo può essere fatto a questa mia osservazione, perché è esattamente così e purtroppo noi non navighiamo nell'oro, non ci sono altri soldi, quindi quella ristrutturazione antisismica non avverrà mai. Quando il terremoto arriverà, perché è solo questione di quando, non di se, e poi ci troveremo il ponte in piedi. Siamo arrivati al paradosso che qualcuno dice meno male che ci sarà il ponte, perché così i soccorsi arriverebbero prima, non avendo capito che non è che i soccorsi vanno da Reggio Calabria a Messina, ma verrebbero da altre parti. No, vabbè, siamo di fronte.
Questo fa riflettere molto Tozzi sulla scala delle priorità. Quale dovrebbe essere, esatto, una scala delle priorità corretta?
Prima rimetto a posto tutte le infrastrutture della provincia di Reggio Calabria e Messina perché resistano a un forte terremoto, soprattutto quelle nazionali, le ferrovie, i porti. Poi rimetto a posto la rete regionale siciliana soprattutto e calabrese di ferrovie e strade. Poi risistemo il meccanismo dei traghetti, cioè ridisegno gli approdi, Villa San Giovanni e Messina, Ganzirri, li rimetto a posto, uso magari dei traghetti elettrici o con minori emissioni, a quel punto faccio una valutazione di impatto ambientale comparativa. A quel punto non converrebbe nemmeno più da un punto di vista della valutazione di impatto ambientale. A quel punto mi posso decidere se dedicare dei denari al ponte, ma ci vorranno per fare tutte queste cose ci vorranno almeno 20 o 30 anni e tutti questi soldi. Quindi lo si rimanderebbe di fatto a un altro momento. Ma nei paesi seri si fa così. Prima si fanno le cose importanti che garantiscono la sicurezza dei cittadini E poi, se si vuole, si fa anche un'opera dimostrativa che, dal punto di vista della, come posso dire, di quanto possa essere utile, è largamente dubbia. Nel progetto, quando doveva essere fatto per via, dai privati, si calcolavano 100.000 passaggi al giorno perché l'opera fosse remunerativa. Quel progetto era di circa 20 anni fa. Ancora oggi ce ne sono forse, credo, 20.000 al giorno, qualcosa del genere. Non si vede per quale ragione dovrebbero arrivare a 100.000. Un buco nero diventa, che assorbirà un sacco di risorse, che drena tutte le risorse per i trasporti del prossimo futuro e che non garantisce affatto uno sviluppo. Quella è un'idea, è l'idea degli antichi romani. Fai la grande opera e poi si sviluppa l'economia. Oggi le opere grandi debbono assecondarlo lo sviluppo, non devono guidarlo.
Era Mario Tozzi, intervistato da Mattia Guastafiero. Ora saluto Sara Menafra, vice direttrice di Open. Buonasera Sara.
Buonasera Luigi.
Mi ha rubato la battuta però Tozzi alla fine, perché ha citato gli antichi romani, ma sai chi? Beh, tu lo sai, immagino. Chi lo ha appena fatto? Chi ha appena citato gli antichi romani? Adesso.
Giorgio Meloni.
Giorgia Meloni, beh, era facile.
Giorgia Meloni.
Assolutamente, se l'hai detto con un po' di esitazione, è lei.
Ho detto Dio, avrò capito bene, ok.
È lei, perché è stata interessata al TG1 adesso e ha detto che alla magistratura voglio il contabile, voglio dire che sono rimasta francamente un po' incuriosita, alcuni rilievi, eccetera. Il ponte rimane il nostro obiettivo e poi ha aggiunto... Noi siamo eredi di una civiltà che con i suoi punti ha meravigliato il mondo per millenni e io non mi rassegno l'idea che non si possa più fare oggi, perché siamo soffocati dalla burocrazia e dai cavilli. Beh, al tempo dell'impero, dell'imperatore, la burocrazia e i cavilli non erano un ostacolo per l'imperatore. Adesso cosa ci sta dicendo Meloni, a parte ricordarci le sue radici, che si sente un po' così, che si vorrebbe sentire un po' così, un po' la regina?
Ok, e fondamentalmente lei ha, diciamo, sempre questa idea per cui una maggioranza, una volta che si vota, quella maggioranza prende tutto, che è un'idea un po' strana di democrazia, perché in genere la democrazia è proprio organizzata in modo che non basti un voto a prendere il controllo di tutti i poteri, quindi che la magistratura e diciamo il potere legislativo, ma come sappiamo ormai il potere legislativo è schiacciato su quello esecutivo, diciamo funzionano alternativamente, in modo che non ci sia un voto che prende tutto, mentre invece lei già in passato ha accusato i magistrati, se bloccano il governo, di voler fare politica e ha detto candidatevi, ma proprio appunto mostrando questa idea che non ha a che fare con un po' i principi della democrazia moderna, per cui diciamo tutto si assorbe lì. E anche la reazione di dire, cosa che è stata confermata anche oggi, la Corte dei Conti fa così, acceleriamo sulla riforma della Corte dei Conti, tra l'altro depotenzia il loro messaggio ipoteticamente trasversale sul far funzionare la giustizia, perché se io lo faccio tutte le volte che i magistrati fanno qualcosa che mi blocca, allora non è una cosa per l'efficienza della giustizia, è una cosa punitiva nei confronti dei magistrati che mi hanno bloccato.
Sì, anche perché sembra un po' un segnale un po' a tutta la magistratura questo, proprio nel giorno in cui hanno approvato la riforma della giustizia.
Esatto, dopodiché è anche vero che oggi i toni sono stati accesi ma non estremi rispetto a quello che ci si aspettava ieri. La discussione in Senato tutto sommato a mezzogiorno effettivamente, diciamo, è finita, ci sono state le contestazioni ma tutto si è risolto in meno di 2 ore. La manifestazione di Forza Italia è stata una manifestazione, sì, insomma, con le loro bandiere, col simbolo di Silvio Berlusconi, con le foto di Silvio Berlusconi, però probabilmente c'è anche un'idea che mi sembrava di capire anche dell'intervista del TG1, in cui quando lei dice il governo non è a rischio, vuol dire che forse non hanno ancora valutato quanto calcare, diciamo quanto premere sull'acceleratore dello scontro, o quanto cercare di far passare la riforma come una cosa appunto di buon senso per l'efficienza, contro una magistratura che blocca la modernità, e quindi invece noi vogliamo modernizzare e efficientare. In questo momento sembra più questa la linea, anche se Meloni poi, come leader è spesso portato, anche diciamo quando parte con un'idea più istituzionale, dopo un po' andare verso lo scontro. Lo vediamo le poche volte che viene in Parlamento, se diciamo il primo intervento è abbastanza tranquillo, l'ultimo in genere è sempre urlando.
Vabbè, questo è un po' il suo stile. Sempre in questa intervista al TG1, che praticamente sta avvenendo ora, mentre sì, siamo al telefono, ha parlato anche della riforma appunto della giustizia, ha detto che all'ANM non gliene va mai bene una. L'impressione è che questa volta il tono dello scontro sia addirittura superiore all'epoca Berlusconi, perché qui non si tratta semplicemente di limitare la possibilità per i magistrati di cambiare carriera, c'è un tentativo di affermare, forse in questo il ponte è un po' un emblema, che la politica nel senso dell'esecutivo è più importante di qualsiasi altro potere dello Stato.
Sì, infatti secondo me questa è l'idea di fondo, cioè che una volta che una maggioranza ha investito un gruppo, poi quel gruppo fa tutto, decide le leggi e anche chi le amministra. Da questo punto di vista, diciamo culturalmente, il collegamento con Trump è evidente, che nel tempo è riuscito a rivedere la Corte Suprema e effettivamente al momento ha un rapporto diciamo di controllo diciamo su tutti gli organi che dovrebbero in realtà bilanciare questi famosi poteri e bilanciamenti. Tra l'altro è anche vero che, visto che le riforme sull'ordinamento giudiziario ci sono state nel corso del tempo, e poi per altri motivi che riguardano anche l'appartenenza della magistratura, oggi, come devo dire, l'ha detto anche Renzi in aula, che si è astenuto, quindi non è uno contrarissimo a questa riforma, ma questa separazione delle carriere non è una cosa utile a separare le carriere, nel senso che già oggi, per tutti i vincoli che ci sono, quasi nessuno cambia da inquirente a giudicante e viceversa. Negli ultimi 5 anni l'ha fatto lo 0,3% della magistratura. Sono i dati che ha detto oggi Renzi, ma che più o meno risultano anche a me, sono pochissimi i magistrati che hanno cambiato in questi anni. Quindi qual è il punto? Il punto è più l'idea, uno, di organizzare il CSM con questo sorteggio, depotenziandolo e quindi facendo in modo che ci sia un altro controllo. E poi c'è questa alta corte che dovrebbe, diciamo consiglio, che dovrebbe gestire l'azione disciplinare, e anche lì diciamo c'è un'idea in cui c'è un organo di controllo che non è del tutto organizzato come appunto un organismo che tra l'altro si organizza bene anche per correnti, ma del resto ci possono essere correnti di pensiero che decidono, diciamo a seconda di come vanno le loro votazioni, come organizzare la giustizia. Questo organo invece sarà un organo terzo, anche lì con rischio di essere abbastanza controllato dalla politica.
Salamannafra, ti risulta, tornando alla questione del ponte sullo stretto, del pronunciamento della Corte, della successiva decisione in questa riunione oggi, in cui hanno partecipato anche i principali sottosegretari Fazzolaro e Mantovani, oltre ai tre leader di partito, decisione di sospendere tutto, ti risulta che siano stati un po' indotti dai tecnici di Palazzo Chigi, consigliati dai tecnici di Palazzo Chigi a questa mitezza di comportamento?
Ma sì, è questa diciamo l'idea che circolava oggi appunto anche insomma in Parlamento, anche perché ci sono altri pronunciamenti che si attendono a parte della Corte dei Conti nei prossimi mesi, e quindi diciamo mentre il voto di oggi, la decisione di ieri si può superare con un voto parlamentare, qualora ci dovessero essere altri pronunciamenti negativi, a un certo punto si potrebbe arrivare effettivamente a un blocco che al momento loro sono invece in grado di superare. Quindi proprio questo rischio, oltre che fare un pressing diciamo da parte del Quirinale, avrebbe spinto il governo a riorganizzarsi, ma come avete visto Salvini oggi ha abbassato molto i toni, dicendo ci ho lavorato per 3 anni, non saranno questi 3 anni 2 mesi, la cosa comunque si farà, cioè si sono resi conto che andare frontali su una cosa del genere, su cui hanno fatto già molte accelerazioni e già in passato il Quirinale ha bloccato alcune delle accelerazioni che avevano fatte, potrebbe essere controproducente rispetto a questo obiettivo che loro hanno di portare a casa quest'opera. Tra l'altro c'è anche il rischio che poi si arrivi invece a uno scontro, quello più complicato, con le corti di giustizia europee, perché ad esempio su questo tema della gara europea lì non sarà solo la Corte dei Conti a pronunciarsi qualora si vada avanti.
Anche perché c'è pur sempre ancora un Quirinale e c'è una campagna referendaria da condurre, dove magari Meloni deve anche cercare di non commettere l'errore di, insomma, di esporsi troppo, no?
Infatti lei oggi in questa intervista appunto al TG1, diciamo più o meno in contemporanea a noi quasi, ha detto anche che comunque questo referendum non c'entra con la stabilità del governo, che loro vogliono consultare gli italiani, appunto avere la conferma, ma comunque l'azione del governo andrà avanti in ogni caso, quindi non si vincola come fece appunto Renzi la riforma costituzionale. È anche vero che oggi l'immagine della magistratura è indebolita nel paese per una serie di motivi, e per cui se loro in realtà non polarizzare può giocare a loro vantaggio, perché la magistratura non è più il simbolo, diciamo, del contro la corruzione, come appunto quando Berlusconi iniziò la sua battaglia, e quindi mettendola su questo piano efficienza, modernità, supposta modernità, ammesso che sia vero, insomma questa è la poetica con cui vorrebbero condire questa battaglia, è possibile che riescano, magari appunto usando anche, diciamo, esempi bipartisan come Antonio Di Pietro, potrebbero effettivamente smuovere anche persone non proprio di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, ecco.
Ciao Sara, grazie.
A voi.
Sara Benafra, vice direttrice di Open. Sono le 20:28 minuti, il nostro tempo oggi è finito. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 è come sempre domani attorno alle 20 di sera. Vi ricordo anche l'Orizzonte, quello del pomeriggio, dalle 18 alle 19. Buona serata, buon ascolto nei programmi di Radio Popolare, Popolare Network.